La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net. Storie delle Cariti. Dee della grazia e della vita gioconda. Sul monte Olimpo dominava un silenzio insolito. Nessun canto, nessuna danza, nessuna luce risplendeva nell'aria. Perfino Apollo sollevò il capo dal suo arco, interrogandosi sulle cause di quella strana quiete. La ragione era semplice, quanto terribile. La gioia era svanita dal mondo. Le Cariti, Eufrosine, la Letizia, Aglaia, lo splendore, e Talia, la prosperità, camminavano tra gli dèi con un passo incerto. Non era stata una malattia, né un'offesa divina. Semplicemente, per la prima volta da quando erano nate, le tre sorelle non riuscivano più a danzare. E senza la loro danza, la gioia degli uomini e degli dèi si era spenta. Cosicché le Cariti decisero di mettersi in viaggio per trovare le cause di quello strano e triste silenzio. Scendendo dal monte, le dee trovarono l'origine di quella tristezza. Presso una radura sacra, un antico albero di mirto, simbolo delle Cariti, era stato spezzato da una tempesta improvvisa. L'albero non era un semplice mirto. Custodiva una parte del loro potere, quello che donava bellezza, armonia e crescita alla vita. Aglaia si inginocchiò accanto all'albero, posò le mani sulla corteccia e disse: «È gelida!» Eufrosine osservò i rami e disse: «Finché l'albero non tornerà a fiorire, anche noi saremo ombra!» Talia guardò il cielo ed esclamò: «Qualcosa o qualcuno ha spaventato la terra!» Le Cariti compresero che non c'era tempo da perdere. Talia tracciò un cerchio attorno all'albero con rami di rose e vi pose al centro alcune foglie di mirto. Eufrosine entrò nel cerchio e insieme a Talia si presero per mano. Anche Aglaia entrò nel cerchio di rose e cominciò a battere il ritmo con le mani. E la danza e il canto cominciarono. Tutta la valle si illuminò di una strana e potente luce. L'albero di mirto cominciò a tremare e dopo un po' si risvegliò. Dal suo tronco si levò un nuovo ramo colmo di boccioli bianchi. Quando il ramo fiorì completamente, le Cariti recuperarono ciò che avevano perduto. Apollo accorse attirato dal bagliore. «Avete riportato la gioia nel mondo!» disse il dio, mostrando un grande sorriso. Da quel giorno Si dice che ogni volta che un mirto fiorisce, dopo un inverno difficile, è perché le cariti hanno danzato ancora una volta, riparando ciò che la tempesta aveva ferito. Dopo che le cariti avevano salvato il mirto sacro e riportato la gioia nel mondo, la loro fama tra gli umani divenne immensa. Molti viaggiatori salivano al santuario per lasciare doni, chiedere fortuna nei raccolti o ispirazione nei canti. Tra questi vi era Lirone, un giovane poeta tebano dalla bellezza dolce e inquieta, dotato di una voce che avrebbe fatto commuovere persino Apollo. Ma, nonostante il dono del canto, egli viveva nell'ombra. Il suo villaggio lo disprezzava per l'amore segreto che egli nutriva per Atenaide, una serva promessa in sposa a un ricco signore violento di nome Trachilo. Lirone, disperato, raggiunse il santuario delle Cariti e pregò per supplicare il loro aiuto. Le prime a comparire furono Eufrosine e Talia, che ascoltarono il suo canto, ma fu Aglaia a rimanere colpita dal ragazzo. Per la sua voce pura e l'assenza di superbia, una qualità rara persino tra gli dei. Aglaia provò compassione e qualcos'altro che nessuna delle Cariti aveva mai sperimentato davvero, un lieve tremore che le agitò il cuore. Aglaia si mostrò a Lirone sotto forma umana, avvolta in veli luminosi. Il giovane ne fu affascinato, ma non come un uomo che desidera una donna. Egli la vedeva come un raggio di armonia sceso sulla terra. «Posso aiutarti?» disse Aglaia, «non con la forza, ma con la luce». Lirone la seguì nella radura del mirto sacro. Aglaia posò la mano sul ramo rifiorito e un petalo cadde. Rapido quel petalo divenne un talismano luminoso, capace di proteggere l'amata Atenaide dal male. Lirone tornò a Tebe con il dono, ma commise un errore fatale. Voleva usarlo per fuggire con l'amata, sfidando apertamente il potente Trachilo. Il pretendente Trachilo scoprì ogni intenzione di Lirone, ma per vendetta, anziché uccidere Lirone, distrusse il talismano e abbandonò Atenaide nella foresta, colpita da un sonno profondo simile alla morte. Quando il talismano si frantumò, Aglaia lo sentì. Nello stesso istante le Cariti percepirono un eco di dolore nel mondo umano. Le Cariti dissero: «Una crescita spezzata è un'offesa agli dèi, e la prosperità negata è un'ombra sulla terra». Fu allora che Ares, il dio della guerra, intervenne. Trachilo era suo figlio, illegittimo, nato da una mortale crudele e ambiziosa. Ares apparve davanti alle Cariti e disse: «Non pensate di punire mio figlio. Il mondo è pieno di sofferenza. Un poeta e una serva valgono davvero la vostra ira?» Aglaia lo fissò senza timore e disse: «L'amore non è un lusso, Ares, è ciò che rende gli uomini degni degli dèi. Se lo si calpesta, si commette sacrilegio.» Ares sollevò la spada, pronto a sfidarle. Allora intervenne Afrodite, attratta dal dolore degli amanti divisi, e disse: «Ares, lascia che siano le Cariti a decidere. Tu sei la guerra. Loro sono ciò che la guerra tenta invano di distruggere.» Ares, con una smorfia, si ritirò. Le Cariti si recarono subito al palazzo di Trachilo. Eufrosina e Talia posero dei veli sulle porte impedendo la fuga e diffusero un canto che rivelava ogni colpa nascosta. Infine Aglaia parlò con voce ferma: «Tu, Trachilo, che hai spezzato la gioia, sarai condannato a un destino peggiore della disgrazia. Vivrai privo della capacità di vedere la bellezza. Il mondo ti apparirà spento, grigio, vuoto.» Trachilo gridò, ma era inutile. Quando aprì gli occhi, non vide che ombre. Lirone trovò Atenaide nella foresta, addormentata come un fiore in inverno. Aglaia apparve accanto a lui e gli disse: «Non posso infrangere le leggi del destino, ma posso dare alle tue lacrime un grande potere.» Il giovane pianse e una lacrima cadde sulla fronte dell'amata, che brillò come luce riflessa sull'acqua. Atenaide si svegliò, confusa, ma era viva. Aglaia sorrise, ma in quel sorriso vi era un velo di malinconia. Lirone guardò la dea e disse: «Io amerò Atenaide, ma tu sei la mia ispirazione.» Aglaia sfiorò la guancia dell'amato Lirone con la delicatezza di un'ultima carezza e parlò: «L'amore degli dèi è come la luce dell'alba, scalda ma non trattiene. Va, vivi ciò che gli uomini devono vivere.» Lirone e Atenaide lasciarono Tebe e divennero protettori di artisti e fanciulle perseguitate. Dopo essere andati via da Tebe, Lirone e la sua amata vagarono per la Grecia alla ricerca di un luogo dove il canto di Lirone potesse fiorire. Era un uomo cambiato. Nelle sue melodie c'era la dolcezza dell'amore ritrovato, ma anche la malinconia della bellezza divina perduta. Fu allora che una notte sognò Aglaia, che gli apparve come una figura velata di luce. «Lirone», sussurrò Aglaia, «vai all'Elicona, là dove sgorgano le fonti sacre. La tua voce farà germogliare ciò che il mondo ancora non ha sentito.» Al risveglio, il poeta partì senza esitazione. Sul monte Elicone, dove le muse e le Cariti spesso danzavano, Lirone si inginocchiò presso la fonte Ippocrene, nata dal colpo dello zoccolo di Pegaso, il cavallo alato. Beve un solo sorso e udì un coro lontano come un vento soave che gli parlava. Una figura emerse dalla foschia. Era Eufrosine. «Poeta», disse ella sorridendo, «noi non proteggiamo gli uomini per capriccio, ma tu hai difeso l'amore con la fragilità del tuo cuore. Questo ti rende degno di noi». Dietro di lei apparvero luminose tra i rami Talia e Aglaia. Aglaia non parlò subito. Si limitò a posare la mano sul petto del giovane. Dalla sua pelle scaturì una scintilla dorata. «Questo è il dono delle Cariti», spiegò Talia. «Finché il tuo canto sarà puro, nessuna tenebra potrà spegnerlo». Lirone compose la prima opera alla luce del tramonto, Ode al Mirto Rinato, un poema che narrava la danza delle Cariti e la rinascita del loro sacro albero. Gli dei stessi lo ascoltarono. Apollo fu il primo a comprendere il valore di quel canto ed esclamò: «Solo chi è stato amato da una dea, anche per un istante, può creare tale armonia». Gli uomini piansero, danzarono, si innamorarono al suono delle parole di Lirone. Le città iniziarono a contendersi la sua presenza per celebrare matrimoni, feste di raccolto, consacrazioni di templi. Ma dove c'è splendore, sorge anche invidia. Un poeta rivale, Damaso di Argo, tentò di screditarlo, insinuando che Lirone fosse solo un cialtrone protetto dai demoni della magia. Chiamò gli dei come testimoni, gridando che era ingiusto che un mortale ricevesse favori divini. Il suo grido raggiunse addirittura il trono di Zeus e fu indetta una gara poetica sull'Elicone. Lirone contro Damaso, sotto il giudizio di Apollo, delle Muse e delle Cariti. Damaso si esibì per primo. La sua poesia era impeccabile, rigida, tecnicamente perfetta, ma vuota, priva di vita. Quando venne il turno di Lirone, egli non guardò né gli dei né gli uomini. Guardò Atenaide, seduta tra il pubblico, e vide in lei tutto ciò che aveva perso e ritrovato. Allora cantò. Cantò il dolore che diventa bellezza, la vendetta che ristora, l'amore che non chiede di essere ricambiato, e quello che ritorna come un fiore inaspettato. Il vento si fermò, gli uccelli tacquero, persino Apollo si scoprì incapace di muovere le dita sulle corde della lira. Quando il canto finì, Aglaia si avvicinò al giovane e gli pose sul capo una ghirlanda di mirto e rose. «Tu non sei solo un poeta», ella disse, «sei la nostra voce tra gli uomini». Damaso, accecato dalla sconfitta, insultò le Cariti. Fu un errore terribile. Le Cariti lo ammonirono lanciandogli un anatema in coro: «Chi deride la bellezza pura si condanna da sé». Damaso subì lo stesso destino di Trachilo. Da quel giorno, qualunque parola egli pronunciasse veniva fuori distorta, aspra e senza armonia. Damaso lasciò l'Elicone come un'ombra, temuto da ogni poeta. Gli anni passarono Lirone e Atenaide fondarono una piccola scuola di poesia e danza aperta a orfani, giovani fuggiti da matrimoni forzati e fanciulle che cercavano protezione. Ogni primavera le Cariti scendevano a visitare la scuola. Talia benediceva i raccolti, Eufrosine apriva le feste con la danza, Aglaia sedeva su una roccia e ascoltava il poeta che un tempo aveva amato. Si narra che, trascorso il tempo, Zeus stesso abbia posto nel cielo una stella nuova, Aglaia, la stella dello splendore, simbolo della bellezza che dona senza chiedere, e che le Cariti, ogni volta che danzano, lo facciano ricordando quell'amore impossibile che diede vita a uno dei loro doni più preziosi, il dolore che si trasforma in arte. Quando Lirone morì, egli fu assunto tra le stelle, nella costellazione che i navigatori chiamano ancora oggi il Cantore del Mirto, e accanto a lui una piccola stella dal bagliore più intenso delle altre ricorda per sempre lo splendore di Aglaia.
Avete ascoltato Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net.